Radio Nuova Trieste presenta
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste. Vi invitiamo ora all'ascolto della catechesi in occasione del secondo Vespro di Avvento di venerdì 8 dicembre 2023, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste, presso la Chiesa di Santa Maria del Carmelo di Gretta a Trieste.
Dalla lettera ai Romani. Laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Perché come il peccato aveva regnato con la morte, così regna anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Da questo Dio so che tu mi ami. Su di me non trionfa il nemico. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Da questo Dio so che tu mi
ami. La liturgia delle ore, oggi nell'ora media c'era il Salmo 119 che diceva: quando io parlo di pace, essi invece vogliono la guerra. E a volte noi ci troviamo dentro questo mistero di peccato, eppure anche di Dio. La sua volontà è la redenzione, la salvezza, la giustizia, la pace. In questo avvento sto facendo delle catechesi sul tema della pace, della guerra, di come tante volte gli uomini stravolgono il pensiero di Dio. Questa sera ho intitolato I popoli in guerra, ovvero percorsi di pace tra gli uomini. E volevo sintetizzare, il tema sarebbe molto ampio, a come nel passato si è istituita la teoria della guerra giusta, che qualcuno ancora cita, che però poneva delle condizioni molto rigorose. Io sintetizzo. Chi la evoca oggi non la conosce. Era nata un po' alla volta lungo i secoli e sempre per limitare la guerra, restringerla, costringerla a ridimensionarsi. Per fare la guerra, si chiamava lo ius ad bellum, si chiedeva una causa giusta, un'autorità competente, una retta intenzione, che fosse il rimedio estremo, la proporzionalità, la probabilità di successo. Dunque sei condizioni, tutte dovevano essere presenti. E una volta scoppiata la guerra, lo ius in bello, si prescriveva, primo, la discriminazione tra obiettivi civili e obiettivi militari. Secondo, la proporzionalità di ogni azione militare rispetto agli esiti ragionevolmente sperati. Tutte condizioni che nelle attuali guerre sono disattese. Per esempio, nelle guerre sono molto più i civili a morire che non i militari. Pensiamo a quello che sta succedendo a Gaza. La probabilità di successo è assai problematica se pensiamo che anche Russia e Stati Uniti hanno perso la guerra sostanzialmente in Afghanistan. Si sono poi dovuti ritirare e sono tornati i talebani ad infierire. La causa giusta è sempre più difficile da definire. Basti pensare che nella prima guerra mondiale i cattolici italiani dichiaravano giusta la guerra contro l'Austria e i cattolici austriaci dichiaravano giusta la guerra contro l'Italia. E anche i vescovi si schieravano così. E lasciavano il Papa, Papa Benedetto XV, solo. Non capito. Esattamente come i vescovi ucraini oggi dichiarano giusta la guerra contro la Russia e i vescovi russi dichiarano giusta la guerra contro l'Ucraina, anche se sono per lo più vescovi da una parte e dall'altra ortodossi. La retta intenzione, quando si fa una guerra non riusciamo più a rintracciarla, visto che poi sempre si aggiungono rancore, prepotenza, vendetta, rapine, rapina delle materie prime che i paesi vinti e assoggettati devono cedere a coloro che sono i vincitori. Questo vale in Africa, in Iraq, ovunque. Siamo in questa terza guerra mondiale a pezzi, come ha detto Papa Francesco proprio nella nostra terra, re di Puglia, il 13 settembre 2014, nella messa a sacrario militare. Una terza guerra combattuta a pezzi, con crimini, massacri, distruzioni. Certo, azioni di difesa militare sono previste da Gaudium et Spes, cioè il Concilio, e poi nel Magistero di Giovanni Paolo II o di Benedetto XVI, che mutuano categorie dal linguaggio del diritto internazionale e della diplomazia e hanno parlato con clausole ben precise di diritto di ingerenza umanitaria, Giovanni Paolo II, o del dovere di proteggere, Benedetto XVI. Ma di fronte alle stragi di innocenti perpetrate da tanti eserciti e condivise bandiere differenti, rimaniamo scossi. E anche questi papi sono intervenuti a dire, sì, ma quello non è diritto di ingerenza umanitaria, quello non è dovere di proteggere, quando si arrivano a fare queste cose. Ci sono azioni militari che vanno ben al di là di un dovere di proteggere quando si seminano morte e distruzione, che travalicano ogni discriminazione tra civili e militari, e siamo sgomenti e siamo inorriditi. Non ci saremmo immaginati ancora tanta crudeltà nei nostri giorni. Ormai sempre si teme l'escalation, cioè l'intensificazione, l'allargamento del conflitto. E talvolta con disinvoltura si parla di armi nucleari e del loro utilizzo. E poi tutti diffidiamo di numerosi capi di Stato, di governo, perché li riteniamo accecati dall'orgoglio, dal narcisismo, senza alcuno scrupolo morale. In questo contesto occorre almeno protestare e dire la nostra indignazione per come vengono gestiti le crisi tra i popoli. Quello che faccio adesso è un po' un riassunto di diversi interventi che i papi hanno man mano sottolineato, soprattutto quando arriviamo al 1 gennaio, che ci lasciano ogni anno un messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la pace. Ho provato a riassumere adesso in alcune tesi che certamente poi hanno bisogno di ulteriori riflessioni, ma sono una provocazione per una discussione culturale e politica, certo, perché anche la nostra fede vuole provocare, cioè chiamare, richiamare a quale è il messaggio di Dio, quale è la volontà di Dio dentro questa nostra storia. Anzitutto occorre lavorare per mettere al bando le armi di distruzione di massa, atomiche, batteriologiche e chimiche. Purtroppo solo il Papa ha il coraggio di rilanciare la questione, e tante volte lo ha fatto, anche se magari poi i mass media tacciono su queste richieste impellenti. Troppi stanno in silenzio e sembrano rassegnati, che non può esserci altro che una corsa agli armamenti. Invece noi vogliamo proporre che si tratta di disarmare il mondo dalle armi nucleari, batteriologiche e chimiche. Ancora, si tratta di chiedere nuove restrizioni al commercio delle armi. Non possiamo indignarci per le guerre e poi spingere le nostre navi militari, anche quelle italiane, a fare pubblicità alla vendita delle armi prodotte da aziende pubbliche e private, anche a paesi governati da autocrati e dittatori. E sappiamo che anche il nostro paese su questo si è tristemente compromesso. Si tratta di spingere sempre più a rilanciare la diplomazia e a negare la legittimità del fare la guerra. Di fronte alle tensioni crescenti tra gli Stati, pensiamo anche alle frizioni che ci sono tra Stati a noi molto vicini, nei Balcani. Occorre che ci siano autorità indipendenti, capaci di mediare e cercare soluzioni alternative alla guerra. Certo, qualcuno può dire, ma non ci sono. Sì, è vero, non le si vuole. Si tratta di spingere e di non rassegnarci al silenzio di fronte a una riforma dell'ONU e delle varie agenzie internazionali, perché possano essere arbitri nelle dispute tra le nazioni. Non ci si illude che diventino arbitri perfetti, ma che sappiano allontanare e continuamente rimandare la tentazione del farsi giustizia da sé. Occorre investire sulla resistenza non violenta e sulle mediazioni per tutelare le minoranze, specie nelle zone frontaliere. E Trieste comprende bene la questione, sia per la minoranza di lingua slovena presente in Italia, che per quella di lingua italiana presente in Slovenia e in Croazia. E forse dovremmo avere di più il coraggio di testimoniare, là dove nelle zone frontaliere ci si combatte ancora facendosi guerra, come è stato qui anche nella nostra terra. Quando a combattere sono i popoli, e sempre di più vengono coinvolti i popoli in guerre civili, la ragione spesso non è tutta da una parte, perché per molto tempo non si è riusciti a parlarsi, a mediare, ad andare incontro alle sofferenze dell'altra parte, mentre le vittime spesso sono totalmente innocenti, come i bambini sgozzati da Hamas, come i bambini uccisi dalle bombe a Gaza, o in Ucraina, o in Siria. La prevenzione della guerra, con una grande capacità di mediazione delle tensioni, soprattutto riguardo alle minoranze trasfrontaliere, è una urgenza da rilanciare. Dispiace che invece a volte, per accordi tra i popoli, si arriva a sostenere un popolo che prevarica con prepotenze, con le armi, ma per ragioni di geopolitica, di convenienze e di alleanze, si arriva ad avallare la sofferenza degli innocenti. E infine occorre investire sullo sviluppo. Troppi popoli sono sfruttati, con lavoratori sottopagati, condizioni di lavoro indegne, pericolosissime, senza alcuna tutela, terre rapinate con meccanismi finanziari ed economici da rivadere. Paolo VI, già nel 67, nella Populorum Progressio, aveva scritto: lo sviluppo è il nuovo nome della pace. Ogni volta che collaboriamo allo sviluppo integrale di qualche pezzetto del mondo, lavoriamo per la pace. Io ritengo che sia immorale l'arricchirsi con la guerra e il formarsi di patrimoni ingenti attraverso le guerre e il commercio delle armi. Mentre la povera gente muore, mentre si bombardano gli ospedali, le chiese, le scuole, le case, c'è gente che arricchisce e specula producendo e vendendo armi. In ciò non c'è nulla di cristiano. Conviene forse appoggiare quelle campagne, per esempio, contro le banche armate, cioè che finanziano le industrie belliche. Sì, si tratta di cambiare banca. E a volte abbiamo soltanto questo come possibilità. Consumatori intelligenti. Penso sia razionale mettere alte tassazioni sui guadagni delle industrie di armi, perché poi la ricostruzione e i danni collaterali alla guerra sono caricati sulle spalle di tutti. Aumento dei prezzi, inflazione, ricostruzione e il dolore e la morte pesano per sempre. Sì, anche con le nostre tasse poi verranno finanziate la ricostruzione di Gaza o dell'Ucraina. Sì, però intanto gli alti profitti le fanno le industrie belliche. E perché non devono contribuire di più allora a finanziare poi la ricostruzione? Ma sono temi di cui non si parla. Quando viene l'incarnazione del Figlio di Dio, in quella notte santa, gli angeli cantano ai pastori la gloria di Dio e la pace agli uomini amati dal Signore. Credere e vivere la fede nel Dio che si fa uomo significa immettersi in questa circolarità di gloria del Signore che ci avvolge, di gioia grande annunciata e di pace tra gli uomini amati del Signore. Dunque non si tratta solo di spegnere le armi, ma di contribuire al progetto di salvezza per questi uomini amati dal Signore. Dunque festeggiare il Natale, l'incarnazione del Figlio di Dio, significa annunciare il fondamento della pace, che pure rimane un compito a noi affidato. Infatti Isaia aveva parlato del Messia come del principe della pace, ma che però va accolto, va ascoltato. Quanto più accoglieremo Gesù e la novità della sua grazia, quanto più saremo aperti al costruire la pace, assumendoci anche la responsabilità di scelte, e scelte coerenti. A prendere da Dio la pace, a impiantarla nelle nostre relazioni. Per fare la pace, dopo averla immaginata, come dicevo domenica scorsa, occorre inventarla. Ma come inventare la pace? Inventare la pace significa che non c'è un copione da recitare, ma servono uomini e donne di pace, ognuno nella propria responsabilità. Certo, per un cristiano c'è anche che nella laicità dell'impegno nella politica si tratta di inventare, avere intelligenza per incarnare il progetto di pace dentro la realtà storica di questo tempo e creare anche il consenso, la ragionevolezza di cammini di pace. Certo, si tratta di rischiare pazientemente, accettando anche i tempi lunghi della storia e dei popoli, ma svolgendo il proprio ruolo da protagonisti di pace. Sì, servono cristiani che si impegnano nei diversi ambiti, luoghi, anche della politica, quella nazionale, quella locale, quella internazionale. Per inventare la pace occorre certamente correggere l'economia di guerra, tassare gli extra profitti dell'industria bellica, rilanciare il diritto internazionale e le sue istituzioni. Servono però anzitutto uomini e donne che con intelligenza, dentro i vari ambiti, che sono quelli dell'università, dove si inventa il diritto internazionale, là dove si media nei vari ambiti, senza restringerci soltanto, ripiegati sui nostri interessi particolari, c'è un progetto grande di Dio ed è affidato anche ai cristiani con le loro responsabilità, con i talenti che Dio offre. Andremo avanti in queste riflessioni, la prossima volta invece guarderemo alle comunità e come le nostre comunità talvolta non sono esemplari nel vivere la pace e la giustizia. Ci ritroveremo nel Duomo di Muggia lunedì 11 dicembre alle ore 20. Le comunità divise, ovvero comunità in cui si apprendono stili di pace. In tutte le nostre comunità oggi abbiamo però anche pregato per i seminaristi, che ci sono nel seminario Redentoris Mater, alla Beatitudine, quelli che sono a Castellerio. Vogliamo ancora invocare su di loro l'intercessione di Maria, che sappiano essere come lei, docili alla chiamata, disponibili, pronti e coraggiosi nel corrispondere ai doni di Dio. Diciamo Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. giornata io avevo scritto un piccolo messaggio dove portavo tre pensieri. Il primo era che il Signore parla ancora ai giovani di oggi. E allora era l'esortazione ad essere coraggiosi nell'ascoltare il Signore che parla, il Signore che chiama. Il secondo pensiero era rivolto ai genitori. Qual è il bene più grande per i propri figli? Che i figli trovino la propria strada dentro il mistero di amore di Dio. E l'invito era che ogni genitore, ogni nonno preghi per i propri figli, i propri nipoti, perché possano restare uniti in ascolto dell'amore e corrispondere all'amore di Dio. E il terzo pensiero era per tutte le comunità, perché siano luoghi dove i ragazzi giovani possano vedere che lì c'è un grande tesoro: la parola di Dio, l'Eucaristia, la comunità, e anche con l'incoraggiamento a stare vicini ai preti. In un mondo che tante volte un pochino ci rende tutti fragili, c'è bisogno anche di comunità che possano voler bene e accompagnare i loro preti. E questo l'augurio che faccio anche a tutti voi che siete venuti qui questa sera. E su tutti voi, sui nostri seminaristi, su tutti i nostri ragazzi e giovani, genitori e comunità, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Radio Nuova Trieste ha presentato
La parola del Vescovo. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.